Il migliore interprete dei sogni è chi li fa, Charles Bukowski.
Salve!
Allô!
Buonasera! Bene, benvenuti a questa nuova puntata del podcast di 10K! Allora, qual è il tema di questa puntata, Cristina, lo sai?
Una cosa che, come dire, in realtà qui sto aspirando molto in questo momento. Il sogno. Il sogno. Quanti sogni ci sono nei libri? E quanti libri parlano di sogni?
Tanti, troppi.
È vero, il sogno è un elemento ricorrente in molti, molti romanzi. Sarà per la natura, insomma, come dire, di alterità rispetto, insomma, alla realtà che ci consente di vivere il sogno, insomma, la pace, la notte, oppure l'incubo, chi lo sa.
Un po' tutto.
Vi parleremo quindi dei 10 libri, insomma, in cui sono inseriti dei sogni.
Di varia natura.
Di vario genere. Va bene, partiamo subito e ti cedo subito la parola per aprire le danze.
Grazie.
Prego.
Allora, io comincio con uno dei miei autori preferiti, di cui vi ho parlato anche nella puntata precedente, e che non potevo non citare parlando di sogno, perché lui è Murakami, e però l'ambientazione giapponese
si presta bene, è vero.
Si presta alla faccenda. E il titolo in questione, però, è un titolo di cui non vi ho ancora parlato, quindi una novità, che è Kafka sulla spiaggia. Olè.
Brio.
E un libro del 2002 in cui il sogno la fa da padrone sostanzialmente, perché tutto quello che succede di pregnante nel libro succede durante il sogno. E il protagonista della storia è un ragazzino che, di cui non sappiamo il nome, si fa chiamare Tamura Kafka. Lui un giorno decide di scappare di casa e parte e rincorso da una profezia un po' edipica, se vogliamo, perché secondo questa profezia lui avrebbe ucciso suo padre, avrebbe giaciuto con sua madre, insomma.
Così inquietante.
E con sua sorella, insomma, è una...
Beh, insomma, anche parecchio
strana. E lui ha una storia molto particolare, in effetti, per cui questa profezia lo spaventa non poco, perché lui vive da solo con suo padre, ma in realtà lui non ha praticamente alcun rapporto con il padre, un padre molto assente. E la madre e la sorella sono sparite nel nulla.
Oddio mio.
Lui non ha ricordi... Ci dice solo che era talmente piccolo quando se ne sono andate di casa che lui non ricorda più neanche i volti. E in realtà questo è un elemento molto importante poi ai fini del racconto. La sua storia si incrocia con quella di un altro personaggio che è il secondo filone narrativo di questo libro, ed è la storia di Nakata. Nakata è un uomo adulto che ha subito, diciamo, dei danni a livello cerebrale quando era ancora un ragazzo, a causa di un episodio successo mentre era a scuola, in gita con la scuola, meglio, e quindi da lì, diciamo, ha vissuto la sua vita emarginato e chiuso nei suoi ritardi. E allora, il bello di questo libro è il fatto che si passa dal serio al faceto in qualche modo, nel senso che Nakata, se vogliamo, è anche un personaggio buffo perché parla di lui in terza persona, non sa leggere, non sa scrivere, eppure fa tante cose. E poi c'è il ragazzino, c'è Tamura Kafka, che è poi al centro di tutto, che appunto fugge e si ritrova a vivere in questo paesino ospitato all'interno di una biblioteca, il sogno di una vita praticamente. E il custode della biblioteca decide di dargli ospitalità, e qui la sua storia si incrocia con quella della signora Saeki, che è un altro personaggio importante all'interno della vicenda. E è difficile parlare di questo libro perché una parola di più può rovinare la lettura, quindi sto cercando di fare attenzione e ricostruire la vicenda senza raccontarvi troppo. E la cosa bella è che, come al solito, è un racconto corale. Appunto, le cose più importanti succedono nel sogno, quindi in realtà qui, come poi in tutti i libri di Murakami, quello che succede è successo, ma in realtà non è sindacabile, perché è successo ed ha delle conseguenze, però in realtà potrebbe poi non, cioè, raccontato agli altri potrebbe perdere il suo valore. Quindi qualsiasi mossa, qualsiasi fatto pratico, ma fatto nei sogni, al risveglio ha sì delle conseguenze, però non può essere avallato, diciamo, dagli altri che non hanno partecipato al sogno. E in realtà devo ammettere che tra i libri di Murakami è quello che mi ha lasciata con più perplessità, perché molte cose, molti elementi del libro non sono effettivamente poi spiegati. Quindi di solito Murakami mi ha abituata, almeno per i titoli che ho letto, che sono abbastanza ma non tutti, ad avere sempre poi delle risposte anche in queste trame molto oniriche, molto particolari, arzigogolate. Alla fine c'è sempre un filo conduttore, invece in questo caso secondo me si è perso un po' anche lui.
Ha lasciato forse qualcosa un po' per
ha lasciato qualcosa in sospeso, per cui sicuramente il sogno è un elemento preponderante. Sicuramente è un libro che a prescindere io consiglio, perché ha il suo perché, come tutti i libri di Murakami. Però qualche dubbio mi è rimasto ora, non posso esplicitare perché Cristiano l'ha letto e non,
no.
Chi è all'ascolto potrebbe averlo letto come potrebbe non averlo letto, ma se l'avete letto datemi poi un feedback sulla questione. Bene.
Va bene, allora vado avanti io. E vado avanti con un libro che è interamente basato sul sogno, nel senso che le vicende si svolgono per intero all'interno di un sogno, e non a caso infatti il titolo poi ce lo esplicita, ed è Requiem, un'allucinazione di Antonio Tabucchi, ed è un romanzo del 1991, che fra l'altro ha la particolarità di essere stato scritto volutamente da Tabucchi in portoghese e non in italiano. È stato poi successivamente tradotto, insomma, da un traduttore in italiano, ma l'autore proprio ha scelto di scriverlo in portoghese, ma d'altronde si sa qual è il filo che poi tiene uniti il Portogallo con Tabucchi. È un terzo personaggio, un terzo elemento che fra l'altro poi trova posto per l'ennesima volta anche in questo romanzo. Un romanzo che è ambientato per l'appunto in una singola, fra l'altro, giornata. È il racconto di questa giornata, una domenica di luglio, che come dire, si apre e si chiude nello stesso posto a livello del, cioè al momento del, sia dell'apertura che della chiusura del romanzo, che la mattina e la sera, al porto di Lisbona. Il protagonista si pensa che sia una sorta di alter ego di Tabucchi, che per l'appunto probabilmente avrebbe fatto questo sogno una notte e poi l'avrebbe, come dire, trasformato in questo, più che romanzo mi verrebbe dire racconto, perché poi in realtà è molto breve, in cui praticamente incontra una serie di personaggi della sua vita, alcuni addirittura defunti, morti. ma come se fossero vivi. Cioè, il protagonista inizia questa giornata, inizia ad incontrare una serie di personaggi, sia della sua vita ma anche non, con cui ha qualcosa in sospeso. Infatti poi si inseriscono anche personaggi che con lui non hanno nulla a che fare, fra cui ad esempio una zingara che gli vuole leggere il futuro, la mano, eccetera. Infatti non a caso è proprio lei stessa, prendi questa mano zingara, è proprio lei stessa poi infatti a dire che si tratta di un sogno e a dirgli tu stai vivendo una doppiezza e tutto quello che tocchi entra nel sogno. E infatti quindi ha questa serie di appuntamenti nell'arco della giornata, anche con persone con cui ha qualcosa in sospeso, come se dovesse risolvere praticamente dei sospesi della propria vita, come d'altronde forse ne abbiamo un po' tutti, cercando anche di fare queste conversazioni con queste persone che sono proprio palesemente morte, cioè nel senso lui si reca al cimitero, chiede di quella determinata persona e poi ci va a pranzo. È una cosa veramente che tanto, meraviglia. Pur sapendo che si tratta del sogno, è veramente tanto, tanto onirico, fino a quando al termine poi della giornata ritorna nel posto in cui praticamente si è aperto il racconto e fa l'incontro più importante, diciamo, di tutti della sua giornata con quello che si presume essere poi, dalla descrizione che ne fa, non viene mai detto esplicitamente, però si deduce che si tratti di Fernando Pessoa. Che è il terzo, diciamo, elemento di grande relazione di Tabucchi, che poi ha dedicato quasi tutta la sua vita per l'appunto alle opere di Pessoa. Infatti è come se fosse una sorta di disamina non solo della vita personale, diciamo, del personaggio scrittore, ma anche di tutta la sua opera praticamente, una disamina di una serie, anche dei suoi romanzi di cui si fa cenno nell'arco del racconto, che è proprio ambientato in questo sogno.
Bene.
Quindi siamo andati da Oriente a Occidente. Non so adesso dove riandremo.
Rimaniamo in Occidente.
Va bene.
Rimaniamo in Occidente, ero indecisa.
Certo.
Rimaniamo in Occidente. In realtà credo che per quanto mi riguarda rimarremo.
Ma sì, in realtà anche, sì, anche io. Sì. Ci sposteremo di poco, ma saremo sempre in Occidente.
Bene, allora adesso proverò a parlarvi di un libro che è stato uno dei libri che ho preferito. Letto l'anno scorso, di cui non è facile parlare. In realtà me la sono un po' complicata la vita io con la mia cinquina per questa puntata, perché sono tutti libri in cui la parola di troppo
è sempre dietro l'angolo.
Spoiler. E il libro in questione è La psichiatra di Wolf Dorn, un thriller ormai famosissimo, che fu libro d'esordio di Wolf Dorn, che l'ha consacrato come scrittore, un thriller veramente, veramente, veramente ben scritto.
Devo ancora leggerlo.
Perché è inserito in questa puntata? Allora, la protagonista della storia è Helen Roth, che è appunto una psichiatra, che lavora in una clinica in cui lavora anche il suo fidanzato, Chris. Un giorno, il libro inizia così, Chris deve partire per un viaggio e le chiede il favore di prendersi cura di una delle sue pazienti, in particolare, di cui non è riuscito a scoprire nulla e su cui non riesce ad elaborare una diagnosi sostanzialmente. Quindi lei prende in carico questa paziente. La mattina successiva alla partenza di Chris, lei va in clinica, cerca questa paziente, ma questa paziente non esiste, nessuno ne sa nulla. E ad un certo punto lei riuscirà a trovare questa paziente, però la cosa strana, la cosa che non le torna è che la vede solo lei, ci parla solo lei.
Che fortuna!
E tutti quanti cominciano a credere che lì a lavorare con i pazzi sia diventata pazza sostanzialmente. Beh, certo. Perché tutti cercano di farle capire che in realtà questa persona non esiste, che quella stanza in cui lei va è vuota, non c'è nessuno. E quindi lei si tormenta, poi crede che in realtà uno dei colleghi che cerca di svegliarla da questo sogno, da questa allucinazione che lei ha, crede che la voglia aggredire, che le voglia del male, perché poi lei si trova anche in pericolo di vita proprio fisicamente, fino a quando non verrà poi a galla la verità, che è per lei molto, molto più sconvolgente del previsto. Io ovviamente non ve lo posso dire perché è il finale del libro, però io quello che vi posso dire è che io non c'ero arrivata assolutamente, ed è davvero complicato capire, perché è una cosa che non c'entra niente con la trama.
Molto bene.
Non c'entra niente, cioè proprio è una cosa che uno sta lì, analizza la scena, analizza i personaggi con cui lei si interfaccia, cerca di ricollegare i particolari, in realtà poi l'elemento chiave è un altro. Se voi ci arrivate, boh, per voi, io
ho devo leggerlo.
Ho sudato freddo e non sono arrivata alla soluzione prima di leggerlo, sostanzialmente. Ma va bene così. Anzi, sono i libri che apprezzo perché non mi annoiano. Certo. Perché sì, altrimenti esatto. Poi
tutto troppo facile
nel banale. Non mi sento scema. Sono appagata dal fatto di non aver capito, perché vuol dire che ben venga aver speso i soldi per quel libro.
Esatto.
Prego.
Va bene, allora vado avanti con diciamo un libro in cui il tema del sogno è un po' più, se vogliamo dire così, confortante, in cui ci sono due personaggi, ma i due personaggi sono nella loro, come dire, nel loro essere bizzarri sono reali. E I fiori blu di Raymond Queneau. Autore anche di Zazie nel metrò, ed è un libro del 1965 che io ho scoperto semplicemente perché la traduzione italiana è stata realizzata da Italo Calvino. Quindi quando ho visto questa edizione in Audi con traduzione di Italo Calvino, io mi sono fidata a prescindere e l'ho acquistato per leggerlo. Ed è un romanzo veramente in cui il sogno è preponderante, perché come dicevo ci sono questi due personaggi. Uno è il Duca d'Auge, che vive nel Medioevo, quindi vedremo che questi due personaggi sono totalmente differenti tra di loro, non solo come caratteristiche, ma anche perché proprio sono inseriti in due periodi storici completamente differenti. Uno per l'appunto è il Duca d'Auge, che apre fra l'altro poi il libro, che una mattina insomma si sveglia nel suo castello, siamo nel 1264, e insomma si alza, dà uno sguardo a quello che c'è al di sotto, praticamente nei suoi terreni, combattimenti, guerre e via dicendo, e decide che deve partire assolutamente.
Non è cosa lasciare.
Vuole lasciare, sì, esatto, il mood è proprio quello. Lui decide di lasciare tutto e di partire per Parigi. E inizia, principia questo viaggio con il suo servitore. E già qui c'è un elemento di stranezza, con i suoi due cavalli parlanti. Ha due cavalli parlanti. Quindi principia questo viaggio a cavallo verso Parigi. E questo viaggio si rivela un viaggio molto particolare, perché nel frattempo iniziano le incursioni oniriche, se così possiamo dire, proprio a livello di sogno, dell'altro protagonista, che è Cidrolin. Cidrolin che invece è un uomo tutto il contrario dell'altro protagonista, perché è un uomo un po' indolente, un po', insomma, che è un po' fannullone, non ha molta voglia di fare molto. E che vive negli anni 60 in Francia, a Parigi. E quindi praticamente questi due personaggi si sognano a vicenda, cioè ogni notte uno fa incursione nel sogno dell'altro, fino a quando praticamente non si incontrano fisicamente, non più solo nei sogni, ma si incontrano fisicamente, Perché il viaggio, poi insomma c'è tutta una descrizione per l'appunto del viaggio, di tutte le peripezie che deve affrontare il duca nel suo viaggio. Ed è un viaggio in cui praticamente poi raggiunge Citrolline, che è quest'uomo che nel frattempo lui durante il suo viaggio sta sognando praticamente ogni notte, con cui sta, di cui sta spiando in un certo senso la vita praticamente, quello che fa. Diventa una sorta di viaggio attraverso la storia. Cioè il protagonista percorre, il Duca d'Auge percorre praticamente i vari periodi storici fino a quando non arriva a casa di Citrolin nell'epoca praticamente contemporanea. Quindi è veramente un romanzo tanto tanto strano, e in cui per appunto il sogno sicuramente la fa da padrone, oltre che ad avere questa ambientazione molto, molto strana, molto onirica già di per sé, anche senza l'inserimento poi dei sogni che fanno i due personaggi. Infatti c'è proprio questa introduzione insomma, all'inizio del libro, che è tutta poi la chiave di lettura, ovvero il sogno in cambio del sogno. È una frase di Platone che però lui inserisce all'inizio proprio per far capire già al lettore di che cosa si sta parlando, insomma, dare tutta la chiave di lettura. Ed è veramente un libro poi anche molto divertente, che ci sono una serie di, anche da un punto di vista del linguaggio, ci sono neologismi, la punteggiatura messa un po' a caso, quindi immagino anche un po' la fatica che secondo me Calvino poi ha fatto
Beh, sì.
per
Beh,
tradurlo e per giocare con le parole.
sì, però Calvino
E
poteva.
va bene, poteva tutto.
Bene, andiamo
Vai.
oltre. Allora, il prossimo libro di cui vi parlo sta bene su tutto.
Beh, sì, ho capito.
È così, quindi
Però sì, c'entra molto.
lo sentirete nominare spesso, è così, noi siamo così. Harry Potter.
Però c'entra molto il sogno.
Sì, in tanti sensi, in tanti, 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 tanti sensi. E ovviamente la parte più, diciamo, in cui è più lampante sono tutti i sogni che lui fa quando Voldemort gli entra nella testa, sostanzialmente. Lui, tutte quelle volte in cui lui si sveglia e salva il signor Weasley, e poi immagina che Sirius Black stia morendo, quello se lo poteva evitare. Quel sogno se lo poteva evitare, diciamola così. E quindi andava inserito proprio perché in Harry Potter l'elemento del sogno è il momento di contatto tra il bene e
Il
il
male.
male. Ed è propriamente un momento onirico nel senso più vero del termine, perché sembra tutto estremamente reale,
Sì, i sogni che fa
quindi
Harry sono veramente molto vividi.
è difficile poi per lui capire cosa è realtà e cosa no. Ovviamente, essendoci di mezzo anche l'elemento magico,
C'è quel
gioco
di in
forza,
più,
molte cose non sono neanche spiegate perché tanto è un mondo che non esiste.
Sì, esatto. Come se ci fosse una spiegazione implicita, non
È
reale.
un patto che l'autrice fa col
Sì,
lettore, accettate il fatto che essendo un mondo magico non valgono le regole a cui siete
vabbè, ma è
abituati.
certo.
Ah, e chiaramente perché altrimenti non si potrebbe leggere Harry Potter, si troverebbe una falla ogni due parole.
Certo, si capisce.
Bene, quindi diciamo il mio intervento stavolta è molto breve e inciso, però andava
Beh,
inserito
sì,
Harry
perché comunque è
Potter.
veramente tanto ricorrente.
Prego.
Va bene, allora vado avanti con un libro che anche qui, insomma, la trama è tutta nascosta dentro un sogno. Anche qui non mi dilungherò molto, ma penso perché sia un classico, insomma, dell'infanzia e non, che molti hanno letto, che è Alice nel Paese delle Meraviglie, che Lewis Carroll scrive nel più o meno metà, insomma, dell'Ottocento, da un banale, come dire, evento della sua vita, che è un pomeriggio in barca, passato in barca, con le tre figlie, con le sue figlie, E infatti non a caso poi nel romanzo viene citato quel meriggio tutto d'or, si parla del meriggio tutto d'or che Alice sta, insomma, sta vivendo, e poi non a caso la protagonista si addormenta ed inizia, penso, uno dei sogni più
strani e strambi.
Strani, strambi, popolati di creature strane, tra la regina di cuori, il brucaliffo, insomma, eccetera. È anche uno dei sogni più famosi, penso, della storia della letteratura. Insomma,
sì.
È veramente un mondo proprio onirico, che più di più
non si può,
e che poi infatti si presta molto per l'infanzia, perché comunque, insomma, racconta di tutti questi personaggi strani, animali che parlano,
che popolano le notti.
Esatto, quindi no, non potevo non, insomma, non inserirlo. Anche qui questa incursione un po' breve, però era dovuta.
Faccio un'altra incursione breve, ma...
ma intensa.
Necessaria. Oddio, necessaria non lo so, perché in realtà in questo caso il libro non è basato su un sogno. Ma c'è un momento in cui il sogno è un sogno rivelatore, cioè in questo caso, in questo libro di cui ora vi svelo il titolo, il sogno è quel momento in cui ci si rende conto che qualcosa non va. Come quando ci capita di fare un sogno che in realtà ha un significato ben preciso e capiamo che è il momento di agire, insomma, per cui quando i pensieri iniziano a invadere anche il riposo della notte...
Esatto.
C'è un problema, e sto parlando di Heidi.
Ah, ecco.
Che non so, penso che tutti lo sappiano, ma se non lo sapete, Heidi non è solo il cartone animato,
è
alla base
un romanzo
di Joanna Spyri, un romanzo anche della fine dell'Ottocento. E qual è il momento del sogno? È un momento che in realtà fa piangere molto, a me commuove sempre. È il momento in cui lei è a Francoforte ed è costretta a vivere con la signorina Rottenmeier, Clara,
povera piccina,
e lì non ha più le sue montagne, non ha più i suoi pascoli, le sue caprette, Petar, il nonno e tutto quello che ormai era diventato il suo mondo. E lei la notte diventa sonnambula e immagina di essere sulle montagne nel suo mondo, e quindi vaga per la casa, e tant'è vero che c'è anche questo momento anche abbastanza divertente tra il maggiordomo e il padre di Clara,
sì,
che vogliono scovare questo ladro che tutte le notti si intrufola in casa loro, e in realtà è Heidi che raggiunge la cima più alta della casa, perché nei suoi sogni da lì lei vede le montagne,
sì,
e sta guardando i suoi pascoli, e in realtà è tenero, ma è anche tutto molto triste.
Sì, certo.
Perché la nostalgia è uno dei mali più brutti, e quindi...
E poi è sempre così, cioè, tornavamo a quello che dicevamo, cioè che il sogno è il momento in cui, sì, è vero, forse gli incubi, le paure, però prendono anche forma le cose che vorremmo a
volte.
Esattamente.
Quindi dovremmo imparare ad ascoltarci un po' di più, forse. Forse il messaggio è questo.
Oltre che giocare qualche numero, perché ogni tanto
sì,
ci potrebbe essere utile.
Perché no? Bene, vai.
Va bene, vado avanti con un altro, diciamo, classico del genere, se così possiamo dire, sogno. Perché è il titolo forse che in primis mi è venuto in mente nell'ideare questa cinquina, che è Doppio sogno. Veniva da sé, diciamo, di Arthur Schnitzler.
Chi l'avrebbe mai detto?
È ambientato, insomma, a Vienna, siamo agli inizi del Novecento. La storia è la storia di una giovane coppia, un marito, insomma, medico, facoltoso, eccetera, insomma, e sua moglie, che praticamente, come dire, una sera al ritorno da un ballo in maschera decidono di iniziare una conversazione un po' spinosa, che insomma attraversa tutte le problematiche, insomma, della coppia, come vivono la coppia, del fatto che entrambi si sono sentiti durante quella sera forse un po' speciale, un po' particolare, attratti anche da degli estranei. E praticamente poi è come se iniziassero due sogni paralleli. due sogni paralleli, praticamente di queste nottate un po' folli. In realtà viene raccontato per lo più il sogno di lui rispetto al sogno di lei, in cui fa anche l'incontro di questa donna di cui lui vuole sapere assolutamente tutto, eccetera, eccetera, fino a quando praticamente poi non c'è al mattino la risoluzione, il rincontro di entrambi, che in realtà non si capisce bene che abbiano sognato. È come se le vicende si svolgessero davvero. Ecco, anche qui poi ritorna il discorso che il sogno è anche vissuto, a volte è proprio vivido. E niente, quindi poi c'è insomma la risoluzione poi del romanzo. Ma la cosa interessante è che poi questo romanzo è stato rivisitato da Kubrick, che ne ha realizzato uno dei film più veramente famosi della storia del cinema, che è Eyes Wide Shut, e che anche ha
Vero,
fatto più scandalo nella storia del cinema, che è Eyes Wide Shut, che è il romanzo che ha fatto incontrare e poi innamorare e mettere insieme Tom Cruise con Nicole Kidman.
vero. E vi dirò di più, è un film che mi è stato fatto vedere in prima liceo
Età non molto adatta,
dalla
però
mia prof, che è stata richiamata dal collegio docenti
direi che
quando...
proprio vedere Eyes Wide Shut a, suppongo, 15 anni o giù di lì, insomma, non è proprio l'età adatta,
Poverina, però, insomma,
però
vabbè.
insomma, film di Kubrick, veramente da
Prof, se
vedere.
mi sta sentendo, io l'ho sempre stimata. Questo atto di coraggio è anche rivoluzionario.
Va
Va
bene, ci
bene.
abbiamo la
Ci abbiamo la
conclusione.
conclusione, io concludo la mia cinquina con un libro in realtà particolarmente recente, molto recente, c'è cioè un paio d'anni, non di più.
Fresco fresco.
Ed è Le sette morti di Evelyn
Ah
Hurst.
beh, ah beh.
Anche qui il sogno la fa abbastanza da padrona. Sì,
Con un confine un po' labile.
però.
È difficile parlare di questo libro. Hai preso una bella gatta da
Te l'ho
pelare.
detto che io con questa cinguina mi sono inguaiata, cioè,
Certo.
le cose facili non mi piacciono. Allora, ci provo. Al centro della storia c'è un uomo ed è un bishop. E fin qui tutto è chiaro.
Tutto lineare,
Va tutto
sembrerebbe.
bene. Quest'uomo un bel giorno si sveglia in una villa in cui sostanzialmente c'è aria di festa, c'è un ricevimento.
Sì,
Lui però
c'è il ballo che viene
non
dato.
sa esattamente perché è lì e non sa manco chi è, che deve fare.
Perché sono qui, un po' come tutti quando ci svegliamo, insomma, diciamo.
Dove sono? Da dove vengo? Bene. Però, l'unica cosa che sa è che una ragazza di nome Anna le ha chiesto di aiutarla a scappare e a salvarle la vita. Lui quindi si sveglia, raggiunge qualcuno che conosce in realtà, cioè lui non sa chi è, però tutti lo conoscono, quindi diciamo si fida del fatto che chissà cosa è successo. E chiede di questa Anna. Nessuno sa chi sia. La cosa strana è che ogni volta che lui va a dormire, e per questo il sogno, lui va a dormire e si risveglia la mattina dopo nel corpo di qualcun altro dei presenti in quella villa e rivive la stessa giornata. Stando a quello che gli dice questo personaggio che nessuno conosce, questa ragazza di nome Anna, riuscirà ad uscire da questa villa solo chi riuscirà a salvare Evelyn Hardcastle. Il punto è che lui non sa né chi è lui, né perché né chi sia Evelyn Hardcastle, o meglio, lo scopre
Poi in
in
realtà
corso d'opera, però in realtà lui non si ricorda nulla, quindi. E soprattutto non sa chi la vorrebbe uccidere e perché, e quindi, diciamo, in tutte le sue reincarnazioni lui mette insieme dei pezzi, cerca di scoprire cose sulla famiglia Castle per cercare di capire cosa sta succedendo. Ma la cosa difficile, che la rende difficile, è che lui non solo cambia corpo, ma cambiando corpo perde anche tutti i pensieri accumulati durante la giornata, perché si incarna totalmente nel nuovo personaggio, sì, diciamo, sì. Così, quindi quello che lui da personaggio X era riuscito a scoprire su quello che stava succedendo non potrà mai saperlo essendo personaggio Y, quindi inizia a lasciarsi biglietti, appunti,
sì, esatto,
cose per cercare di ricordare, anche perché appunto ha una settimana di tempo per venire a capo della faccenda e uscire da questa maledizione, perché poi è una maledizione in cui non sa come è finito, e altrimenti dovrà rimanere incastrato lì. Devo dire, e questo ve lo devo dire, non è, cioè nel senso, leggetelo, però devo dire che obiettivamente il finale
ha fatto perdere veramente tanto
e
al resto del libro.
Poi il finale anche qui
poi, perché il libro, sì, il libro è veramente molto coinvolgente ed è anche molto nella sua lentezza, se così possiamo metterla, molto scorrevole. In realtà bisogna starci attenti quando lo si legge, non si può leggerlo quando magari si sta andando a dormire.
No, dovete essere lucidi.
Perché c'è un, sì, esatto, c'è un livello dell'attenzione da dover tenere, per dover tenere memoria dei vari passaggi particolari, proprio quello che dicevi relativamente al fatto che lui si lascia indizi sparsi qua e là.
Anche perché lui, però, non sa più chi era, ma noi lo sappiamo leggendo.
Sì, esatto, poi ovviamente il lettore ha la visione oggettiva esterna. Però sì, è vero, poi alla fine sembra come quasi...
Che non lo della sapeva serie, neanche...
Della serie lo abbiamo tirata troppo alla lunga, adesso mi rendo conto che la trama è veramente tanto lunga, devo sbrigarla in qualche maniera, affrettiamoci al finale, poi questo finale con questa conclusione un po' affrettata, che peccato. Però ero curiosa di leggere il nuovo romanzo che è uscito sempre per Neri Pozza.
Vedremo.
Così, vedremo.
Bene, io ho concluso qui.
Va bene.
Cedo a te la parola.
A proposito di finali, diciamo, un po' affrettati, se così possiamo metterla, nel senso che, non volendo, ho riservato al termine poi della, insomma, della decina, un libro che in realtà è stato da me scelto in maniera forse un po' al limite, nel senso che non si parla proprio del sogno, ma più che altro del sonno, mi verrebbe da dire. Quindi un po' il confine è un po' labile, perché parlo di Risvegli di Oliver Sacks. Ed è a metà, potremmo dire, fra un romanzo, sì, se così lo possiamo dire, un diario, ecco così, e un saggio medico poi effettivamente. Come sono un po' tutti gli scritti poi di Oliver Sacks, insomma anche l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, infatti molti ne rimangono sempre un po', passatemi il termine, fra 50.000 virgolette, delusi, nel senso che magari ci si aspetta qualcosa che poi non si incontra nella lettura, ma viene da sé. Ecco, Risvegli forse già è un po' più al limite rispetto a quello, perché quello è proprio una raccolta di saggi, di casi, ecco, più che altro proprio di casi clinici neurologici. In questo caso, insomma, la faccenda è un po' più estesa e narra di questa epidemia di encefalopatia letargica, insomma, che è una patologia neurologica che poi determina sostanzialmente una situazione comatosa, ecco, nei pazienti, che ha colpito circa 5 milioni di persone, quindi è stata un'epidemia veramente reale, per questo sto dicendo è al limite fra il romanzo e il saggio medico, perché parliamo di vicende reali, realmente avvenute, tra il 1916 e il 1925, e quindi è la storia di come questi pazienti poi siano stati portati ad uscire finalmente dal coma. Alcuni addirittura hanno, passatemi anche qui il termine, fra altre 50.000 virgolette, dormito veramente per tanti anni, insomma, veramente per periodi veramente tanto, tanto lunghi, che quindi gli portano via proprio anni della loro vita. di come per l'appunto si risveglino grazie per l'appunto poi alle terapie farmacologiche che vengono messe a punto, insomma, via dicendo, quindi poi in quanto saggio medico viene più trattato, insomma, questo aspetto. E però il tutto è reso, ecco perché dicevo al limite con il romanzo, perché poi tutto è reso un po' più romanzato in parte con il racconto magari delle vicende di insomma, di alcuni dei pazienti più da vicino. E infatti non a caso poi c'è stato l'adattamento cinematografico forse più famoso, che è quello che ha reso famoso poi il libro, che è il film Risvegli, infatti poi è stato nominato anche agli Oscar, con Robert De Niro e Robin Williams nei panni per l'appunto del medico che insomma aveva questi pazienti in cura, e Robert De Niro che è uno dei pazienti che poi si risveglia, e quindi c'è tutto il racconto insomma di questo risveglio. Bene.
Bene,
direi che abbiamo concluso anche qui con un po' di ritardo rispetto...
Continuiamo a lasciarci andare, sarà buona la prossima, non è buona la prima, buona la prossima cercheremo
di essere un po' più concise.
Tra l'altro ne approfittiamo per farvi sapere che il mese prossimo non andrà in onda il podcast,
esatto.
Poi ci prendiamo una piccola pausa, vacanza. Andiamo in ferie.
E ci rivedremo quindi poi, o meglio, ci risentiremo per il mese di settembre.
E chissà che ricaricate le pile saremo.
Forse un po', sì, esatto.
Chi può dirlo, forse no.
Non lo sapremo, ma...
Intanto continuate però a seguirci su Instagram e su Facebook, da dove non andremo totalmente in vacanza, un po' in pausa sì, ma non spariremo completamente dal
Ci vediamo sui social di Libri che ti passa. E vi auguriamo insomma delle buone vacanze, riposatevi e leggete se potete.
Ciao
ciao.